e gli chiusi quindi sono tremendamente in numero esagerato. Queste sono le discariche abusive presenti in Italia e quindi noi siamo circondati da rifiuti. Addirittura, sapete che sta succedendo? Io lavoro in una zona a Marcianise, dove è la zona più, oserei dire, inquinata forse di tutta la Campania, insieme ad Acerra. Allora immaginate, io vedo certe volte le ruspe che camminano, non so, vanno, devono prendere la terra, allora vedo la terra che si macina insieme alla spazzatura, perché poi là stavano delle buste tutte buttate così. Allora io immagino che nel tempo, a un certo punto, il terreno cambierà forma. Cioè vuol dire che fra 2000 anni le persone si abitueranno che il terreno è fatto così, cioè uno prende la terra e fa, questa cosa che si chiama, questo si chiama tappo, era una cosa che usavano 2000 anni fa e questo fa parte del terreno, cioè è patrimonio del terreno, ma stiamo scherzando, cioè stiamo cambiando, cioè ci cominciamo ad abituare a vedere la spazzatura nel terreno, tant'è che un terreno senza spazzatura sembrerebbe non terreno. E il problema più grave oggi, e questo è un grande messaggio che vi voglio dare stasera, è il problema dei termovalorizzatori, perché purtroppo ce li metteranno e ci intossicheranno ancora di più la nostra aria che respiriamo, già poco salubre da tutto quello che ho detto. Qualcuno dice che per ridurre i rifiuti basta usare la termovalorizzazione, e io chiedo, la termovalorizzazione secondo voi è una soluzione? Allora io vi voglio dimostrare in pochi minuti, spero di farcelo, che non è una soluzione, è un aggravante al problema. Ma questi non lo sanno, i giovani e anche gli adulti non lo sanno. Io mi accorgo che quando parlo con le persone dicono, ma perché voi preferisci tutta la spazzatura per stare? Sì, guardate, è chiaro che è ironia, non la mia, è il colmo, no? Sì, preferisco la spazzatura per stare, non l'inceneritore. Perlomeno conosco il mio nemico, lo evito, non lo calpesto, ma quando dopo la respirerò quella roba, non posso discriminare l'aria che respiro. Ma non è neanche questo il problema, e mo lo vediamo, se riuscite a seguirmi qua. Allora, questa è la situazione degli inceneritori di qualche anno fa. Fonte ANSA, 2008, quindi si tratta di una, è molto attendibile, quindi probabilmente è odierna, anche se c'è l'inceneritore di Acerra che sta quasi, è ultimato, mi hanno detto che forse lo metteranno in funzione, purtroppo, ma ahimè, diciamo, questa è la situazione. Che cosa esce dall'inceneritore? Allora, ma io più che parlare qua, far vedere, ecco, io voglio dirvi subito il concetto. Perché non è una soluzione l'incenerimento? E qua adesso faccio pressione sulla vostra cultura, perché io quando faccio queste chiacchiere a volte mi trovo con i giovani, devo fare degli esempi e farmi capire, ma qua penso che non c'è bisogno di fare grandi esempi insieme a voi, no? Allora, immagina, però permettetemi questo tipo di modo di operare. Io so un grammo di carbone, sto usando il carbone, allora, lo brucio, allora metto questo grammo di carbone su una mensola e con un cerino brucio il grammo di carbone. Il grammo di carbone comincia a bruciare e rimangono le ceneri. Io raccolgo le ceneri, le peso su una bilancia e il grammo è diventato 0,1 grammi. Meraviglia! Ho ridotto il materiale, cioè da un grammo sono andata a 0,1 grammo di ceneri. Bellissimo, quindi praticamente io ho eliminato la materia, ma in realtà, ecco, vi chiedo, io l'ho incenerita la materia, cioè l'ho eliminata? No, non solo l'ho trasformata, ma l'ho aumentata. Infatti qualsiasi chimico è in grado di poter fare questo conto, e cioè, se io so del carbone, se io lo brucio, il carbone reagisce con l'ossigeno e forma CO2, quindi vuol dire che io nell'operazione che io ho fatto ho automaticamente preso l'ossigeno atmosferico, l'ossigeno, quello che dicevo prima, sto parlando di quel famoso gas che i cianobatteri hanno cominciato a immettere alle ore 18 del famoso diagramma che ho mostrato, stiamo parlando di quel famoso gas che oggi le piante continuano a darci e che ci permettono di respirare. Nessuno mi ha fatto la domanda, ma pensi che lo sapete, oggi abbiamo il 20% di ossigeno in questa atmosfera, il 70-78% di azoto e poi il resto sono gas inerti, vapore, acqua, un po' di anidride carbonica. Ebbene, questo ossigeno che è così prezioso, l'incenerimento, l'operazione di combustione me lo va a eliminare. Bene, non solo me lo va a eliminare, ma vi ripeto, se voi misurate la massa, un grammo di carbonio, no? Chissà la chimica lo sa che l'ossigeno ha un peso atomico di 8, il carbonio 6, vedete come diventa grande, cioè quel grammo che io ho bruciato, non è vero che la cenere è 0,1, sì la cenere è 0,1, ma il totale di materiale che ho fatto è 5 grammi. E allora chi porta avanti il discorso degli inceneritori non conosce la legge di Lavoisier e non la insegna neanche agli altri. Ah, lui lo sa che la legge non è conosciuta, perché sa che le scuole non funzionano bene, sa che, sa che i ragazzi non vogliono studiare, quindi sa che i concetti a scuola non vengono abbastanza bene informati, e quindi benissimo, e noi vendiamo tutti gli inceneritori del mondo, fanno il business, eliminiamo la spazzatura per la strada, ma tu non elimini niente, anzi, la stai facendo solo respirare la spazzatura. E poi chi gliel'ha detto? Che le ceneri... Anzi, in internet c'è un articolo di una persona che io conosco, diciamo così, vabbè questi poi mi scoprono, è meglio che ve lo dico, sono io che scrivo sotto pseudonimo, c'è un articolo in cui sono andato a leggere, sta scritto chiaro chiaro, in cui io faccio addirittura una battuta e dico, stiamoci attenti, cioè ma... Nell'Apocalisse si legge che dei draghi fumanti, una cosa del genere, ma non ricordo le parole che ho tradotto, eccetera, eccetera, ma fossero proprio gli inceneritori quelli che ci distruggeranno. Ma fosse iniziato questa operazione, i grandi mostri che cominceranno ad avvelenare l'atmosfera, un terzo delle terre abitate, ma fosse iniziato questa operazione. Non entriamo nel drammatico, perché vedete con le parole, allora si possono aggiustare le idee. Il politico è una persona che riceve informazioni dai consulenti e soprattutto dalla cittadinanza. Se la cittadinanza vuole l'inceneritore deve essere messo, se la cittadinanza non lo vuole non viene messo. E quindi, poiché l'inceneritore non riduce il rifiuto, non è una soluzione, non solo, ma come vi stavo dicendo, mi sono interrotto, alla fine io ho un problema di ceneri, perché qualcuno sta pensando alle discariche per la cenere? Attenzione, sto parlando di cenere, una cenere che noi non conosciamo, non sappiamo gli effetti di questa cenere sul pianeta, non c'è mai stata. Quindi noi ci troviamo di fronte a un nuovo problema. Ti ricordate il fatto dell'amianto? Hanno cominciato a costruire l'amianto, tutta l'amianto, poi un certo punto provoca il tumore e hanno levato l'amianto da mezzo. No? Allora un domani potremo accorgerci, ma non io dico potremo, ma è così per chi legge meglio i libri, ci accorgeremo che le ceneri degli inceneritori volatizzano, vengono disperse nell'ambiente e provocano atroci malattie all'uomo. E poi come facciamo a tornare indietro? Lo sapete che io ho sentito un politico, non posso dirvi chi, perché non facciamo politica stasera qua, io sono contro il partitismo, no? Anzi sono apolitico, nessuno è apolitico. Ebbene, io sento un politico, non vi preoccupate, risolviamo le ceneri degli inceneritori, verranno poi miscelate in alcune malte, verranno utilizzate nelle edilizie. Immaginatevi un domani come sarà bello, che io faccio col trapano un buco alla parete per mettere un fischio e mi respiro, non la polvere di cemento che natura e silicio, no, mi respiro delle ceneri tossiche, chissà quali sostanze chimiche, piombo, mercurio, le pile che abbiamo buttato nel ventesimo secolo, cioè immaginatevi che cosa mi vado a respirare quando farò il buco nella parete dove la malta edile che è stata utilizzata è stata prodotta, perché loro sono furbi, e se no li metteremo sotto il manto stradale, ancora peggio, appena arrivano, soprattutto a Napoli, che scavano una continuazione per mettere un acquedotto, una cosa, e ogni tanto apro la cosa e metto sta polvere che entra nelle case di ceneri tossiche, ma stiamo scherzando. Guardate qua, se vi dico sciocchezze, l'inceneritore di Brescia, dati ufficiali, 265.000 tonnellate di rifiuti, 74.000 tonnellate di rifiuti speciali solidi, scorie, 58.000 tonnellate, più ceneri, 3.000 tonnellate, più 13.000 tonnellate di polveri filtrati, 283.000 tonnellate di rete carbonica, totale rifiuti in uscita, 357.000. Ma allora questo coso non lena il rifiuto, lo aggiunge all'ambiente. Infatti l'inceneritore aggiunge il rifiuto all'ambiente. Non vi allarmate, io me ne rendo conto, state un po' preoccupati, ma io la soluzione ce l'ho, cioè la soluzione la sappiamo tutti qual è. Cominciamo da dire, perché sennò vi vedo un poco eccitati sul problema. Il problema è non farli i rifiuti. Allora il problema è dobbiamo risolverlo a monte. Anzi, scusate, perché c'è una slide, c'è una frase che ho preso in questi giorni. Io queste slide erano slide vecchie, però in questi giorni mi sono capitate delle slide bellissime che quando le ho viste ho detto meraviglioso. La metterò per quando vado a Napoli. Addirittura ce n'è una che viene alla fine, me la voglio già dire adesso, che mi ha colpito assai. Il presidente Obama, ma no, era bellissima questa notizia, mi viene nel giardino della Casa Bianca, dove Jacqueline Kennedy faceva i fiori, le rose di Jacqueline Kennedy, oggi ci stanno i cocottieri. Però questo segnale che viene dalla Casa Bianca è un segnale importante. No, guarda, abbiamo levato i fiori, abbiamo messo i zucchini e i cocoselli, quindi vuol dire che c'è un segnale importante. Guarda, a me quell'uomo mi piace, cioè, guarda caso è di colore, chissà se questo cambiamento non è proprio scritto nel libro del destino. Guardate, questa fotografia, questa è una foto reale, è stata, ovviamente è stato levato poi il cartello, no? Comune di Brescia, settore ambiente ed ecologia, divieto di svolgere attività ricreative che comportino il contatto diretto col terreno, è un'ordinanza del sindaco datata 30/12/2002, stava nei pressi dell'inceneritore di Brescia e quest'altro cartello era a fianco, zona inquinata soggetta a divieti. Divieto di utilizzo delle aree con pavimentazione anche a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto col terreno. Comportamenti da evitare. Divieto di giocare nell'erba. Divieto di scavare nell'erba. Divieto di stendersi nell'erba. Divieto di giocare a palla nell'erba. Divieto di raccogliere fiori. Ma stiamo scherzando? Sta qualcuno, e questa battuta la faccio spesso con quest'enfasi, qualcuno sta mettendo dei divieti ai vostri figli di giocare nell'erba. Vi rendete conto? La gente risubisce questo e non fa niente. E grazie che non fa niente. Il grande fratello. Vedete perché? Perché le... io la cosa che a me ha offeso, scusatemi, la cosa che a me ha terribilmente offeso è stata la comunicazione fatta da... Il premio Nobel medico Veronesi, è stata la comunicazione fatta da Veronesi quando ha detto che gli inceneritori non producono nessuna anomalia, nessuna. Io voglio sapere quanti miliardi gli hanno dato, oppure che cosa, perché lo ha detto, perché io avevo una stima di quell'uomo straordinaria, adesso non lo stimo più. Io non lo stimo più, cioè io avevo una grande stima di Veronesi, mi piaceva come soggetto, come persona, parlava bene, ma guardate, io mi accorgo, anche altri medici molto popolari in televisione affermano, fanno delle affermazioni che io che non sono un medico, e vi chiedo scusa se mi metto in ginocchio in questo momento, mi rendo conto che sto dicendo qualcosa che potrei essere procacciato di presunzione, ma io mi accorgo che dicono tant'è perché dicono a me, ma che sta dicendo quello? Oh, quello è medico, ma ti rendi conto che sta dicendo? Mia moglie fa stare zitti, calma. Ma ti rendi conto? Vabbè, basta, lo stiamo capendo noi. Ma quello sta dicendo una cosa che gli altri potrebbero capire un'altra, come la sta dicendo lui, qualcuno potrebbe capire che è giusto così, no, è sbagliato. Purtroppo ci sono delle informazioni che non vanno bene. Allora, io queste cose fanno rabbrividire. E questo è un altro problema. Cioè, voglio dire, vedete, poi non è una sola cosa. Cioè, io non vi convinco perché vi ho detto una cosa, ma io ve ne dico cinque. Quindi se non vi piace una delle cinque, stanno le altre quattro che vi convinceranno. Allora, quest'altra slide viene da un'organizzazione americana, quindi guardate che cosa dice questa slide, è importantissima questa slide, dice che i rifiuti, se vengono bruciati, questo è il attenzione, questa BTU è un'altra unità di misura dell'energia, BTU tonnellate, cioè quanta è l'energia che noi ricaviamo da un rifiuto bruciato, perché quelli che vanno avanti con gli ingegneri vi dicono, noi produciamo energia, risolviamo il problema energetico, tant'è vero che tutti quanti noi stiamo, non so se lo sapete, c'è il CIP 6, c'è la quota che noi stiamo dando, cioè prende lo Stato, riceve una quota da parte delle nostre tasse in relazione alle energie alternative, lui ha messo nelle energie alternative l'ingeneritore, ma l'ingeneritore è un'energia alternativa. È un forno maledetto che produce tossine e cose tossiche, lo stiamo finanziando noi nelle energie alternative, ecologiche. Ma è assurdo, e noi abbiamo votato, e ripeto, abbiamo votato questo perché qualcuno ci ha ipnotizzati, lo fa tutti i giorni, grande fratello, buona domenica, tutte quelle cretinate, gli amici, cose, tutto fa, tutti scemità dalla mattina alla sera, e noi camminiamo così con questa palla al piede tremenda, che ce la trasciniamo e non ce ne rendiamo conto e andiamo avanti in questa direzione, ma vi rendete conto? Bastava riflettere. Ebbene, ripeto, guardate qua. Allora, non tanto i rifiuti organici, perché lì, diciamo, ci potrebbe essere una piccola differenza, ma guardate qua, la plastica. Se la brucio in un inceneritore, ottengo 6.957 BTU per tonnellata. Se invece la riutilizzo sono 37.781, ma è evidente, perché io la plastica la posso fondere e posso fare altra plastica. Non la devo bruciare in un inceneritore per ottenere energia, è proprio assurdo, perché io l'ho prodotta quella plastica, l'ho ricavata dal petrolio, quindi trasformarla in energia da questo punto di vista è sconveniente per noi. E vabbè, ecco qua. Peraltro, dice, questo è l'articolo, questa è la slide che ho aggiunto recentemente, proprio qualche giorno fa, questo è un articolo che ho trovato di Valerio Gualerzi, che io a questo punto gli voglio stringere la mano, perché lui dice, peraltro, impiegare materie plastiche per realizzare prodotti usa e getta equivale a trasformare il loro principale pregio, la grande capacità di resistere nel tempo, in un grave difetto, la non biodegradabilità. Le plastiche dovrebbero quindi essere usate per realizzare manufatti e materiali destinati a durare. E quindi vi esorto, figli miei, vi esorto a non utilizzare, quando meno possibile, i materiali usa e getta. Facciamoli sparire questi negozi che vendono tutto a 50 centesimi, che è un assurdo, cerchiamo di comprare con una certa intelligenza. Cioè oggi continuiamo a comprare pile di vario tipo, cioè compriamo la pila che dura di più, che guadagna di più. Prego, prego signora.
Allora, volevo dire, no, forse non è necessario. Allora, nella mia mente si affollano una serie di informazioni che ho ricevuto e che metto a confronto con quello che ha detto lei stasera. Allora, innanzitutto questa differenza tra l'inceneritore, che mi è sembrato di capire da quello che ho letto, che sia appunto questo apparecchio di cui ha parlato lei, e cioè in cui viene versato di tutto e bruciato con delle scorie, e invece il termovalorizzatore in cui verrebbe bruciato soltanto materiale organico e quindi con una previa raccolta differenziata, e quindi il riciclaggio della plastica che non andrebbe nel termovalorizzatore, con quello della carta che viene riciclata e quindi utilizzata, e con soltanto questa l'umido che poi verrebbe riutilizzato come fertilizzante, e quest'altra parte di che viene poi.
Allora, la signora avevo pensato che lei avesse. No.
E quindi diciamo, queste sono le informazioni che più o meno, che mi sembravano diverse più o meno da quello che aveva detto lei. L'altra cosa è che dal mio punto di vista, che faccio la differenziata, che cerco di evitare l'uso di materie plastiche, che cerco di tenere una certa attenzione, dico che questo discorso mi sta bene, mi fa pensare, però io già lo sapevo che c'erano queste, sul piatto della bilancia si mettono le cose contro, cioè quando io mi prendo un farmaco perché mi fa male la testa, leggo le avvertenze e ci sono tante di quelle che io posso farmi passare, quel mal di testa mi provoco, probabilmente tante di quelle altre cose, che allora anche per l'acqua che abbiamo detto, l'acqua noi continuiamo a berla, però abbiamo saputo che comunque non è un'acqua che fa bene, allora troviamo un modo per, la cambiamo, non beviamo sempre la stessa, la macchina inquina, però noi la usiamo lo stesso, continuiamo. Allora cerchiamo di usarla di meno, noi ne teniamo una sola. Ci sono tante le cose, ma bisogna sempre mettere sul piatto della bilancia quello che pesa di più. Se la cosa negativa, muoio in particolare nel termovalorizzatore, di questa situazione, quali sono le cose negative e le cose positive, quali pesano di più? E alla fine fare una scelta.
Allora,
è sempre un compromesso.
Grazie del suo intervento, perché a questo servono gli interventi dal pubblico, servono a migliorare la mia capacità di dirvi dei fatti. E la signora ha detto, innanzitutto, allora divido il suo intervento in due punti, in cui vorrei rispondere separatamente, anche se il secondo punto l'avrei risposto tra poco. Il primo punto è giusto, ci sono varie tipologie, a parte il fatto che qualcuno però esageratamente sostiene che noi mettiamo dei nomi per non spaventare la gente, quindi invece di chiamarlo inceneritore, se noi lo chiamiamo termovalorizzatore o lo chiamiamo una caterva di nomi, era una slide che tenevo qua, l'ho cancellato, guardate un po', invece era importante che ci stava, no? Cioè stanno tanti nomi che sono stati coniati. Se qualcuno sostiene che questo fatto è stato fatto di proposito proprio per non preoccupare le persone, però io onestamente do ragione alla signora, ci sono delle piccole variazioni dovute al fatto che ci sono comunque delle macchine che organizzate in un certo modo lavorano in un certo modo, allora in un inceneritore, però ecco, io che sono, diciamo, mi occupo di fisica, di chimica, vi dico, io non devo mettere nell'inceneritore dell'umido, perché sennò non funziona, posso mettere carta e plastica. E legno, ovviamente, vabbè, carta e plastica, perché materiali organici, attenzione, solo alcuni materiali organici, cioè la carta e il legno, la plastica. Ma io vi sto facendo vedere da quella slide precedente che non conviene. Allora il problema è che noi dobbiamo trovare il modo per evitare anche, e lei ha ragione, la termovalorizzazione intesa come un meccanismo fatto bene. E poi vi dico una cosa a voi, ma secondo voi funziona? La gente separerà i rifiuti talmente bene da permettere a chi c'ha un... Ma lo sapete quanta roba buona viene buttata in un termovalorizzatore? Ma lo sapete che è stato... sono stati mandati 12 persone in alle manette, a dove sta quel termovalorizzatore che a Latina, da una, cioè, la notizia di qualche Colleferro, c'è stato un li hanno arrestati perché bruciavano nel termovalorizzatore cose che non dovevano passare. Allora il problema qual è? Il problema è che noi siamo, e quindi rispondo, sto ancora rispondendo alla prima, alla seconda no, quindi noi stiamo, e quindi è giusto, come diceva la signora, cioè ci sta anche una termovalorizzazione intelligente, ma intelligente fino a che punto? Visto che non c'è vantaggio, non solo non c'è vantaggio, ma c'è un rischio tremendo, c'è il rischio che qualcuno bruci in quel termovalorizzatore qualcosa di diverso, io già ci abito a 200 metri, questo rischio lo devo considerare, a parte poi il fatto che quello quando brucio, come vi sto facendo notare, non conviene, cioè nel tempo, e ora ve lo dirò fra poco. La seconda domanda, se lei mi permette, voglio rispondere fra poco, perché mi sto riproponendo di continuare, perché poi dopo è meglio la mia... perché c'è una risposta, ma aspetti però, è evidente e questo lo dobbiamo dire, ma secondo voi io non sto inquinando adesso? Allora, io sto consumando energia, state qua, abbiamo perso tutti quanti un po' di tempo, stanno le luci accese, c'è il computer acceso, il microfono che funziona. Ma io ho messo la benzina per arrivare qua. Ecco, allora ci sono, come giustamente dice la signora, delle cose che si devono fare, ma necessariamente. Ma anch'io, anche se mi piangono gli occhi quando vedo la busta della spazzatura che si riempie e mi fa una cosa, no? Ma ci sono delle cose che purtroppo fanno parte di questa vita. Tant'è vero che io dico, è una battuta che io faccio in azienda da qualche momento, ho detto, ragazzi, purtroppo sarebbe giusto che io mi mettessi un saio, anzi me lo metto arancione, così faccio proprio intendere che sto proprio strano, mi raso tutti i capelli, mi metto con le mani giunte e vengo in azienda così. Ma se io lo facessi, sarei sicuro che pregherei tutto il giorno, ma io se non fossi sposato e non avessi la famiglia che tengo, ve lo giuro, io me ne sarei già andato nel feedback. No? Allora, se io facessi in questo modo, ma l'azienda mi licenzierebbe dopo 2 minuti, cioè arriverebbe la sicurezza, signorina, è uscito pazzo, venga con noi, andiamo in infermeria, e dopo mi licenzierebbe. Nel momento che l'azienda mi ha licenziato e io ho fatto questa cosa bellissima con la mia coscienza, sto dando ragione a lei, io che cosa ottengo? Ottengo che mia moglie dopo si comincia a disperare, non riusciamo più ad andare avanti, i miei figli cominciano a drogarsi, cominciano a fare una vita diversa perché io sono diventato un pazzo che ho perso il lavoro perché con un mio principio ideale. No, ha ragione la signora, è ovvio che bisogna avere delle regolamentazioni, io sto soltanto dandomi delle informazioni oggi, ma è evidente che se io devo andare con la macchina in quel determinato posto, non è che io devo pensare, ma io non sto consumando energia, quello lì me l'ha detto quella sera che sto facendo del male al pianeta, madonna mia, mi metto a piangere e non ci vado più, no, è quella cosa va fatta, la dovete fare, cioè in casa vostra dovete fare, ogni tanto una festa ai vostri figli la dovete fare. È un regalino a vostra moglie o vostro marito, lo dovete comprare, anche se è una cosa... Cioè, si chiude un occhio in quel caso, ma deve essere un'eccezione.
Ma si dice che il capitalismo non può essere andato in pensione, no? Che ha portato anche
le... Io invece...
Qual è il punto? Quello di intervenire su una riduzione dei consumi.
Benissimo. Allora il problema... Allora, però lo possiamo fare noi. Allora, vi spiego, faccio un esempio. Ma voi l'avete vista quella pubblicità? Io, allora, dovete consentirmi uno sfogo adesso. Lo sfogo è che io sono un imbecille veramente, perché io dovrei mettermi a registrare le pubblicità. Perché non me le ricordo, ma me ne sono passate una dozzina, che mo non mi vengo in mente una sola, no? Che mo ve la dico, che io vorrei fare una relazione pubblica mostrando tutte le pubblicità e facendo ridere le persone sulle stupidaggini che vengono dette. Allora, una che mi ricordo adesso è quella lì, fortunatamente non l'ho vista. No, non l'ho vista diffusa, vuol dire che la gente non è cretina, no? Quella del limone messo nella bottiglina di plastica. Madonna mia! Quando l'ho vista io cominciavo a scalpitare a tavola, si continuavano con i piedi, ma guarda questo, madonna, ma come il limone? non me lo toccate il limone, ma avete toccato tutto, ma avete trasformato tutto. Il limone, rimanetemelo così com'è, giallo, che lo prendo dalla pianta, lo taglio, ma voglio tagliare il limone col coltello e lo voglio premere sulla mia frittura. Ma non me lo devi mettere in un contenitore di plastica che mi altera il sapore, che il cui limone reagisce là e si perde tutto il concetto della vitamina. Poi il limone non c'ha vitamina C, ce n'ha poca. Il limone c'ha proprietà straordinarie che voi non avete idea. Io ne consumo uno al giorno. Me la porto in azienda, c'ho un albero sotto casa mia, quando finisce me li compro, poi ogni tanto l'albero me li dà. E io mi bevo un limone al giorno. Il limone contiene delle sostanze antiossidanti per gli OPC. Ma qua entriamo in un'altra conferenza, fermiamoci. Allora, la signora ha ragione, quindi ci sono certe cose che vanno fatte, ma ecco, come questa che vi sto dicendo, uno fa un discernimento e dice no, questa è proprio una cretinata, questa è una cosa da non comprare. Invece oggi che succede? E quindi la regolamentazione di un acquisto. Noi praticamente, come vi sto dicendo, e allora ve lo dimostro adesso, così rispondo anche meglio alla signora. Io faccio una battuta spesso e me la faccio in mezzo a voi. Allora, fate questo esperimento. Andate al supermercato, prendete il carrello grande e comprate quello che vi serve. Arrivate a casa, dovete buttare 200 euro per il carrello, no? Vabbè, ma lo facciamo virtualmente, no? Facciamolo tutto insieme virtualmente. Prendete due tavoli, un tavolo lo mettete qua e un tavolo lo mettete qua. Il carrello al centro. Prendete un pacco di pasta, uno spaghetti, allora prendete gli spaghetti e li buttate sul tavolo a sinistra e la carta degli spaghetti la mettete a destra. Che avete comprato un detersivo, ricordami dopo i detersivi, dobbiamo parlare dei detersivi, altra fregatura tremenda sui detersivi, voi comprate cose inutili, ricordatemelo voi dopo che me lo dimenticherò, prendete il detersivo, ecco, io che sono un po' più furbo ho comprato quello in polvere, non ho compra mai quello liquido perché è una truffa, allora prendo quello in polvere, lo svuoto là sopra, no, in mezzo agli spaghetti, immaginate, no? Prendo lo scalo e lo metto a destra. Ah, i pelati, apri i pelati, ci prendo la macchinetta, apri i pelati, il baratto, mettete, non vi sporcate, mettete i pelati sugli detersivo, spaghetti e pelati, no? Il barattolo dei pelati di ferro, di latte, lo mettete di qua. Fate questo tutto, su tutti gli alimenti, tutte le cose che tenete nel cappello. Ma adesso a questo punto, seguitemi a me, pesate quello che sta là e pesate quello che sta là. Garantito. Avete comprato il 45% di netto, forse anche 40%, e il 60% di spazzatura. Allora, voi avete comprato la spazzatura, l'avete già comprata voi. Siete stati dei pazzi. E, attenzione, ho fatto un... Guardate, sono stato onesto stasera. Ho fatto una proporzione media. Perché in realtà c'è chi compra il 70% di spazzatura e il 30% di netto. Perché dipende dal prodotto che scegliete. Ci sono prodotti che hanno dei confezionamenti esagerati. Questi prodotti sono spazzatura dopo, diventeranno spazzatura. E quindi voi l'avete comprata all'origine e ve l'hanno fatta pagare. Ah, hanno pure fregato sull'acquisto, non so se lo sapete questa cosa qua, controllate i vostri prezzi. Quando vedono il carrello pieno di roba, ve lo giuro, io ho amici che lavorano là dentro, si fanno i soldi. Perché poi dice, ma come fa quello a controllarsi tutta la nota spesa? Non se lo controllo. 2 euro a persona, si fanno 100-200 euro al giorno in più. 2 euro a persona, 1 euro a persona, dipende dalla persona, quello ti guardano in faccia e guardano il carrello, vedono il carrello grande e si mettono un errore. Poi casomai tu fai, signorina, ma scusate, può capitare, e ve lo restituiscono, ma vanno restituito 1 euro, intanto loro si sono fatti 150 euro quel giorno, su voi e cioè voi no perché l'avete scoperto, e sugli altri che sono venuti prima. Quindi comprando in più commettete anche un errore, diciamo che vi esponete a un rischio tremendo, ma ripeto, quello che sta accadendo è che se voi fate la pesata, ve lo giuro, avete comprato spazzatura. Perché quella dopo la dovete buttare. Allora l'acquisto deve essere... Io ricordo a Napoli, a Posillipo, ecco, ero bambino, mia madre mi mandava a comprare i fagioli. Diceva, vabbè, ma mo che stai dicendo? Con questo che vuoi dire? Però io sono nostalgico di quei tempi. Arrivavo là, quello faceva il coppetiello, prendeva un mestolo grosso così, prendeva i fagioli, me li metteva in questo coppetiello, io lo portavo a mia mamma mi diceva, le lenticchie, mi ricordo, mia mamma diceva, aiutami a scegliere le lenticchie. Oggi no. Oggi le lenticchie non vanno scelte più, sono tutte perfette, uguali, geneticamente controllate, questo è un altro problema, no, tutte quante nello scalo hanno la stessa misura, no, io voglio la diversità, anche nelle lenticchie, voglio scegliere le lenticchie. Allora stiamo perdendo questo, ma non voglio entrare nell'esagerazione, se no giustamente devo fare il fatto che mi devo mettere la tonaca gialla, la ragione, e mi devo far pigliare per pazzo, non lo posso fare. Poiché non lo posso fare, devo limitare però i danni, e per limitare i danni basta stare attenti a quello che ho comprato. Mo vi dico, tra l'altro, I supermercati mettono quello che voi comprate, infatti io non trovo più quello che nessuno compra, che tra l'altro è poi quello che compro io, no? E mi incavolo, perché io, ma signora, ma quella cosa, no, ma no, nessuno lo compra, è ostaccio, ma c'è che era così sembra magari da me, cioè quello che piace a me, non lo, vabbè, ok, è stata queste cretinate qua, vabbè, facci, grazie. In alcuni supermercati, benissimo, c'è addirittura la possibilità di prendere i detersivi con la bottiglia. Ah, a proposito del detersivo, visto che mi sono ricordato, allora a casa io il detersivo me lo produco da me. Bravo, bravissimo, un bacio al signore dopo per gentilmente quando ci avvicina. Allora, ma ce ne sono tante di ricette. Allora, mia moglie, ho insegnato a mia moglie, che non è tanto pratica su queste cose, abbiamo fatto degli esperimenti straordinari, sì. Allora, ho insegnato a mia moglie il metodo del sapone di Marsiglia. È l'unico sapone che entra in casa, sapone di Marsiglia, quello che si usava una volta. E vedete, qualcosa lo riusciamo a fare. Prende il sapone, dice, però si perde un po' di tempo. Ma che lo deve là sta all'arte, signori miei? È la fretta! Scusate, faccio questo preambolo, a volte mi telefono la SIP, cioè quelle società, pronto, buongiorno signore, senta, abbiamo una nuova offerta per lei, internet veloce a 8 metri, no, come ha detto? No, troppo veloce, per ci. Quello dice, ma che sta dicendo? Sì, no, troppo veloce, se è troppo veloce è il demonio, per ci. No, poi mi dice per pazzo, infatti non mi chiamano più, secondo me mi hanno cancellato, dice, no, lei mi leva lo spizio, io voglio aspettare, quando io clicco su un sito, voglio aspettare, perché mentre aspetto, rifletto, mi rilasso, se invece quello mi esce troppo veloce, a me mi dà fastidio, quindi mi dovete pagare se io mi metto questa cosa veloce, che dite voi? Va bene, ho capito, arrivederci, e non mi chiamano più. No. Allora, ma ho dovuto perdere un po' di tempo a fare questo continuamente, infatti mia moglie fa, chiama papà, quella della Vodafone, quella cosa, pronto? Mi siedo, pronto, buongiorno, che faccio il serio, tutto il professionale, e mi diverto, perché è un'altra aggressione quella che stanno facendo nelle nostre case. Una continuazione a telefonare, ma chi sei tu che mi stai a disturbare una continuazione a casa? Mi consumi l'energia, perché il campanello suona, perché io mi innervosisco, e poi mi dici tutto stai gratinato per telefono. Allora, quindi, stavo dicendo, il detersivo, si piglia un pezzo di sapone di Marsiglia, allora, due pezzi, 50 centesimi, quindi sono 25 centesimi, prendete un pezzo di detersivo di Marsiglia, grattugiatelo su una grattugia, vi comprate una grattugia per il detersivo. Dopo che l'avete fatto tutto grattugiato, mettetelo in un pentolone. Mia moglie lo fa in due operazioni, perché ci vorrebbero 8 litri d'acqua e non bastano. Ma ve lo dico io. Mia moglie lo fa in due volte su 4 litri e comunque non lo mette un intero pezzo di sapone, perché infatti abbiamo visto che era troppo denso. Poi si mette l'acqua. Mescolo, 4 litri d'acqua, cioè due volte, quindi 8 litri, e si gira, mentre il fuoco sotto è riscaldo. E viene un liquido bianco meraviglioso. Prendete poi un contenitore di plastica, l'unico, quello sempre, quello che poi è rimasto, se lo riempite. Che poi per riempirlo, se lo fate molto denso, non lo riempite perché l'imbuto non riesce a entrare nell'imbuto. Guardate quanto sono fetenti questi disgraziati. Ma sapete perché sono in... L'acqua quanto pesa? Un litro d'acqua quanto pesa? Un chilo. E capite l'astuzia loro qual è? Quando tu compri il detersivo liquido, la signora che lo alza da terra, guarda che ho comprato, è soddisfazione, io ho comprato una cosa, ho pagato 3 euro, però porco del demonio, l'ho portato qualcosa a casa. No, hai preso l'acqua, te la potevi pigliare dal rubinetto, costava di meno. Compri il sapone in polvere, perlomeno, tra l'altro il sapone in polvere ha la confezione in cartone, tu quella in cartone è più biodegradabile, non quella in plastica. E comunque ti fanno fessi perché tu automaticamente stai comprando l'acqua. Io invece me lo produco da me. Poi mia moglie ha scoperto pure che mettendo un poco di perborato, viene una cosa straordinaria, cioè si mette anche un po' di perborato. E mo un giorno mia moglie, ma soprattutto di molti anni fa, scoprì che mia moglie utilizzava ace gentile, dissi, che è questa cosa che stai portando a casa? No, non mi dire queste cose qua, fa lei, dice, no, ve lo giuro, questo non vi sto raccontando una scenetta, è successo, no, alcuni ne fa, no, non cominciare a fare le solite cose che fai tu sulla roba che prendi, perché questo serve, ma come se, no, questo non è una cosa inutile, perché? Faccio, in questo mi leva delle macchie terribili, ma lo sai com'è fatto, me lo dici a me, te lo faccio io, perché com'è fatto? È fatto con un po' di detersivo e un po' di acqua ossigenata, ma perché tu lo puoi fare? Allora fammelo e vediamo, da allora, mia moglie che fa? Prende un contenitore di plastica, a volte sono dei contenitori del bagno schiuma. Allora, l'unico detersivo liquido che ho preso, sapete qual è? Il Nersen i piatti, perché quella è la mia materia prima per fare anche questo. Arriva mia moglie, e che cosa fa? Me lo porto già fatto in laboratorio. io ho il laboratorio solo nel mio scandinato, diciamo così, allora io sono in questo laboratorio, allora mia moglie mi porta questo contenitore che ha riempito tutto d'acqua, acqua di rubinetto, con un dito così di Nelson piatti. Scusate, sto prendendo pure pubblicità, ma un qualsiasi prodotto di detersivo liquido concentrato per le scoviti, un dito troppo con l'acqua dentro. Io apro il tappetto e ci metto, che lo faccio io perché ho dell'acqua ossigenata a 30 volumi, però attenzione, se voi tenete acqua ossigenata più meno con quella a 24 volumi, ne mettete un po' in più. Io metto un po' di ma poco, tanta, poco, chiudo il tappo, faccio così, ecco l'ace gentile. E mia moglie usa l'ace gentile. E noi abbiamo fregato il sistema. Ma non è finita qua, ma voi non avete idea con quanti in quanti modi si possono risolvere determinati problemi. Noi compriamo l'unica ace che noi compriamo è l'ipoclorito di sodio, la famosa Varricchina Aurora, per intenderci, che costa pochi centesimi. Quella è l'unica cosa da comprare. Ma se voi chiedete a qualcuno, no, ma che cosa? No, io compro l'ace noir, poi andate lassù, l'ace noir, ma che è l'ace noir? No, è quello che non leva le macchie sui tessuti scuri. Ma scusate, se io sto usando l'ipoclorito deve per forza sbiancare un tessuto, quindi non è ace noir, sarà qualche altra cosa quella sostanza, sono fregature, coccolino concentrato, ma mi sapete dire voi a che serve questo coccolino concentrato? Sono prodotti che non sono mai entrati a casa mia, quindi vedete la coscienza, no, io sono sporca per tanti difetti, no, che tengo, per tanti consumi forse che faccio, ma perlomeno sui detersivi mi posso erigere a non peccatore sul problema, ripeto, dello spreco e dell'inquinamento prodotto dai contenitori detersivi. Quindi guardate quanto è importante conoscere queste cose. Allora, mi rendo conto che uno di voi potrebbe dire, vabbè, e voi siete un chimico, avete un laboratorio, è bello, lo so, ma io vi sto dicendo come farlo, è facile, qualcuno potrebbe dirvelo per televisione. Lo so, lo piglia, è una provocazione, è ironia che sto facendo, non ve lo diranno mai, ma così si può fare, si risolve così il problema. Ecco, infatti, sì, alcuni segnali vengono dal sistema, sono buoni segnali che vengono dal sistema, e quei segnali significa che, vedete, che qualcosa di buono succede. Però andiamo avanti, che è successo, avvocato? Ah, sì, è andata avanti, forse si era incantata. Allora, no, questa, scusate, no, la devo far gustare, lo so Enzo, scusa, ve la devo far gustare questa slide, questa è una cosa importante, no, attenzione, ascoltate, quindi rimane ancora questa perché vi devo dire una cosa importante. Allora, no, a questo punto qualcuno potrebbe dirmi, ecco, torniamo all'ingegneritore, vi voglio far ragionare, e così poi dopo riesco a rispondere anche meglio alla signora, perché c'è quel punto finale che l'ho già parzialmente risposto col discorso di cercare di utilizzare le mie conoscenze tecniche, scientifiche, per poter ridurre al limite, no, il danno che ognuno di noi sta creando al sistema. Quindi una parziale risposta l'ho già data alla signora, ma continuiamo dicendovi questo. Supponete che a me arriva qualcuno da un altro pianeta, così devo fare la battuta, oppure io stasera venivo qui e vi dicevo, ragazzi, vi do una bellissima notizia, io ho inventato il raggio disintegratore, quindi c'è qualcosa che io posso utilizzare per ridurre i rifiuti che voi fate nelle vostre città, perché mettiamo tutti i rifiuti in questa stanza, io poi aziono questo raggio disintegratore, scusa, e il raggio disintegratore elimina completamente tutti i rifiuti all'istante. Eliminando tutti i rifiuti all'istante, cioè disintegrandoli, io non ho più tossine, non ho ceneri, non ho consumato ossigeno atmosferico e quindi ho risolto un problema. Adesso vi chiedo provocandovi abilmente, però io so che voi siete così, non è super bene, questo sta dicendo il contrario, vuole sapere il contrario, secondo voi l'ho risolto? No, non l'ho risolto. Perché secondo voi non l'ho risolto? L'ho peggiorato sempre il problema. Io continuo a peggiorarlo, anche se trovo sistemi alternativi per eliminare i rifiuti. In poche parole, l'unica soluzione quindi è veramente separarli. Perché? Per questo problema qua. Un'eventuale politica di distruzione ed eliminazione dei rifiuti determinerebbe inevitabilmente un eccessivo sfruttamento delle risorse minerali e a breve l'esaurimento delle stesse. Ma questi sono dati, attenzione, riflettete su questi dati. E allarme, metalli e materie prime. L'oro, fra 36 anni, non ci sarà più sul pianeta. L'argento, fra 7 anni, è finito. Piombo, fra 8 anni, non ce n'è più. Zinco, 46 anni, non ce n'è più. Alluminio, ce n'abbiamo per altri 510 anni. No, la crosta è piena di alluminio. Platino, 42 anni, e non ce n'è più. Un attimo solo gli ultimi metalli, perché gli ultimi metalli è l'ultimo metalli sarà la punizione più grave che Dio ci inferirà. Ma ne parliamo, sono metalli molto delicati, ma ne parliamo. Quello che cosa voglio dire? Voglio dire che non è che l'oro finirà, cioè significa che fra 36 anni io non posso comprare un anello d'oro a quando mi sposo. Perché già adesso, se voi considerate l'oro che avete comprato, c'è una parte di riciclato. L'oro lo riciclano, non è mica lo bruciano all'inceneritore. No. Allora, in poche parole, questa slide vi sta facendo capire che le risorse sul nostro pianeta non sono illimitate, sono limitatissime. Non ce ne sta per tutti, altro problema, no? Sono limitate, quindi io non posso distruggere un rifiuto. Immaginatevi l'inceneritore, mo. Pensate all'inceneritore, mo. Allora, pensate questo, Enzo Iorio è venuto stasera da noi e ci ha detto un enorme numero di sciocchezze. Non è vero che il rifiuto produce anidride carbonica, non è vero, è tutto un assurdo, anzi l'inceneritore consuma pochissimo. Non è vero che la cenere è tossica, anzi la cenere non è tossica, si può conservare. Non è vero che, è migliore, che, è più, che si risparmia se la plastica viene utilizzata, invece noi la bruciamo nell'inceneritore. Non è vero, ha detto tutto un altro sacco di sciocchezze. Ma questo fatto Dio invece ha detto di no. Dio ha detto, voi avete questa è la vostra corteccia della vostro pianeta, questa è la quantità di oro che sta sulla corteccia, questa è la quantità di zinco, fate i conti vostri, quando le distruggete è finito. Questi sono i soldi, questi sono i bambini, no, bambini, queste sono le caramelle. Quando le avete mangiate tutte? Sono finite le caramelle. Stanno finendo le caramelle, signori. Stanno finendo le caramelle. E lo sapete come ve ne accorgete che stanno finendo le caramelle? Con il lagaglio, l'indio istantaneo. Ecco perché dovete guardare la televisione con un occhio diverso, e forse stasera la vedrete con un occhio diverso. La guerra è nel Congo. Persone che vengono ammazzate, tagliate le mani, avete visto gli ultimi documentari che hanno fatto in questi giorni? Persone senza mani. C'è una guerriglia là dove è impossibile vivere. Chi è che la sta facendo quella guerriglia? Chi è che la sta ordinando? Posso stringere la mano? Noi la stiamo ordinando quella guerriglia. Tutti i giorni della nostra vita noi ordiniamo quella guerriglia. Quelle mani qualcuno se le farà pagare un giorno. Quelle mani tagliate da quella povera gente che ho visto l'altra sera. Perché qualcuno lo sta dicendo, e mi fa grande piacere questo sentire che le persone lo sanno, perché? Perché continuiamo a usare il cellulare. Perché c'è un materiale lì che si chiama tantalio, che è molto importante. Quel tantalio sta in un minerale che si chiama coltar, questo coltar si trova soltanto, sta anche in alcune altre parti del mondo, ma ce n'è una grande quantità lì nel Congo. E le persone lì devono essere ignoranti, devono essere schiavi, perché io devo sfruttare quel coltar, io occidentale me lo devo prendere quel coltar, perché con quel coltar devo estrarre il tantalio, e il tantalio è l'unico elemento che mi permette di fare condensatori estremamente miniaturizzati, per i quali io posso introdurli nelle mie tecnologie moderne, l'iPod, l'MP3, no? Vi ripeto, qualcuno ci farà pagare tutto questo. Forse già non possiamo tornare più indietro, già qualcuno verrà da noi a dirci, e quindi io sto facendo un guaio stasera ho fatto un guaio, stasera ho ancora una volta, perché già l'ho fatto anni fa, ho messo in condizione le persone di sapere la loro responsabilità. Dice, vabbè, e allora che significa? Tu non hai il cellulare? Guardate, io potrei divertirmi, perché per quanto potrebbe suonare da un momento all'altro, potrei divertirvi a dirvi che non ce l'ho, perché quello che sta lì dentro è dell'azienda. Io proprietario di cellulare non sono. Quando l'azienda me lo voleva dare non lo volevo. A un certo punto un amico mi disse, prendi questo cellulare, sennò qua fai una brutta figura. Questi pensano che tu non vuoi entrare nel sistema, ti li stai snobbando. E quindi era reperibilità. Allora io ho dovuto accettare il cellulare. Tuttavia il mio cellulare lo metto sopra un mobile, tanto è vero che lui è testimone, perché un giorno lo chiamai e dissi, Lucio, che volevi? Mi hai chiamato? Dice, no, guarda che io l'ho chiamato venerdì. già, quello era un messaggio perché io il sabato e la domenica lo metto da una parte e non lo tocco più. Entro certi limiti. E perché secondo voi entro certi limiti? Perché un cellulare non è molto riciclabile, no? Immaginatevi com'è costruito. Tuttavia ci sono delle società che stanno tentando questo. Infatti lei mi ha fatto una domanda meravigliosa. Perché? Anche in azienda noi abbiamo fatto una raccolta ci sono dei centri di raccolta di cellulari esausti, dove qualcuno, mettendolo in alcuni inceneritori, però in questo caso che Dio li benedica questi ingegneritori, perché non sono ingegneri, ho detto ingegneri per stabile, un segnale, ci sono delle macchine, dei forni che liquotano questo materiale, che liquotano prodotti cellulari e ne estraggono oro, tantalio. Tuttavia questa operazione ha un costo, però voglio dire perlomeno si riduce un po' l'impatto su quel problema di quel posto, in quel pianeta, in questo, nel nostro pianeta, dove muoiono le persone perché noi dobbiamo parlare, ciao, ciao, butta la pasta, adesso arrivato, usiamo il cellulare per un fatto d'emergenza. A me sono certi amici che mi chiedono, lo giuro, pronto? Senti Renzo, ma facci, senti, ma perché mi devi far pigliare il tumore? Chiamami sul fisso, che mi devi chiedere? Dimmi, dici, e dopo il fatterello ce lo raccontiamo a voce, oppure ce lo raccontiamo sul telefono fisso. Tra l'altro c'è anche un pericolo per i tumori. Bravo, mi fa piacere. E sapete da quanti anni sto dicendo questo passo dei tumori? Ho fatto una conferenza a San Nicola d'Astrato, dove ho parlato per la prima volta di tumori di cellulare, mi hanno riso in faccia. Adesso stanno uscendo le notizie. E quindi avevo ragione. Probabilmente, e qua voglio fare il presunto, stasera faccio il presunto in questo istante. Anche adesso ho ragione, ve ne accorgete tra 20 anni. Cioè, non possiamo andare avanti così. Qualcosa dobbiamo fare. Dobbiamo dire ai nostri giovani che bisogna fermarsi. Io non dico che non devono giocare, che non devono vivere, che non devono camminare con le loro auto, ecco, ma dobbiamo contenere i consumi, perché dobbiamo rispettare un pianeta e gente che sta in condizioni esasperate e non riesce a mangiare. E prima vi dico una cosa, questa ve la devo dire, mi trovo in uno stato emozionale tale che ve la devo raccontare. 2 Natali fa, o 3 Natali fa, io ho trovato, allora mia figlia, grande figlia che ho, 21enne, papà, ho trovato questo filmato, guardalo, era un filmato di John Lennon, la canzone di John Lennon, che non mi ricordo, sono emozionato, non mi so dire neanche il motivetto, ve lo so prefare, comunque una canzone natalizia molto bella, in cui c'erano delle immagini sotto della vita del nostro pianeta, si vedeva tutto. Si vedeva chiaramente era stata montata dopo, no? Perché ci stava anche i grattacieli, le torri gemelle, la guerra, le persone che morivano, ci stavano delle scene terribili dove io ho pianto, le prime 2 volte che l'ho visto 2 volte, ho pianto, non mi vergogno a dirvelo, io ho pianto vedendo un uomo che lacrimava nel vedere il figlio che stava in un ospedale iracheno che lo stavano curando, qualcosa del genere, e quest'uomo, quest'iracheno, con questa faccia tesa, con questa pelle arida, con questa lacrima che scendeva così, e io ho pianto in quel momento quando ho visto quell'uomo che piangeva, che aveva un figlio che stava male perché era stato bombardato, ho pianto. Che cosa ho fatto con quel filmato? Allora vedete, possiamo fare qualcosa. Scusatemi. Che cosa ho fatto con quel filmato? Ho preso quel filmato, l'ho manipolato, l'ho migliorato, gli ho messo un titolo di coda, gli ho messo un titolo in avanti, ho fatto dei DVD e li ho regalati agli amici. E ho detto, vedetevelo il giorno di Natale. E il giorno di Natale a casa mia ho fatto l'esperimento, sono venuti degli amici a casa mia, mia moglie mi guardava storto, perché ho detto, il tavolo era apparecchiato, c'era la tovaglia rossa, c'erano le candele rosse. E io ho detto no, questo è un momento che dobbiamo vedere una cosa, stavano i miei amici presenti, ho detto stasera dovete vedere una cosa, dura 3 minuti, cioè, ma mia moglie mi guardava e diceva ma come il giorno di Natale dovete vedere questa cosa, è il giorno di Natale che devono essere viste queste cose, e ho messo quel DVD, e vi giuro i miei amici l'hanno visto, non hanno detto niente, anzi, l'uomo non ha parlato, ed è un mio carissimo amico che continuo ancora a vedere, quindi non è che ha detto questo è pazzo, la moglie invece è rimasta veramente colpita, tant'è vero che è una delle mie più care amiche, ovviamente sto parlando nel rispetto, perché non ho mai peccato in quel modo là, mia moglie non ha mai avuto un cornino da me, no, è una grande donna questa persona, perché rimase sensibile quel giorno e mi disse, Enzo, tu mi dovevi far vedere quella scena, io dovevo vedere quella scena, abbiamo gustato il Natale in maniera diversa, è così che si gusta il Natale, non festeggiando lacrimente, ma guardandole quelle condizioni, pensando che in quel momento questa è una grande ricchezza quello che abbiamo. Ecco, se qualcuno vi fa una domanda, qual è il giorno più bello della vostra vita? Dovete sempre rispondere con questa semplice risposta. È oggi. Oggi è sempre il giorno più bello della vostra vita. Io in azienda, quando arrivo in azienda, e Lucio ve lo trovo a testimoniare, Moenzo se n'è andato, io entro pimpante, allegro, che tende a vedere che qualcuno fa, ma professore, ma che vi siete mangiati? Hai la dinamite stamattina? Ma sono allegro. E perché siete allegro? Perché mi sono svegliato. Quanto a un certo punto verrà un giorno che io non mi sveglierò. E quindi è meglio che godiamo ora il momento. Ma vi rendete conto, certe volte, quante volte vi sarà capitato? State, questo è capitato in azienda questo, professore, abbiamo, vi ricordate ai tempi della scuola, che bei tempi, oh, il passato è sempre bei tempi. Mo, fra una ventina d'anni voi ricorderete questo giorno, dicono, ma che bello quella serata, bellissima, abbiamo visto le immagini, ma che bei tempi, quei tempi là nel 2000, ma scusate, visto che fra 20 anni direte che oggi sono bei tempi, godiamoceli adesso, è un peccato sprecarlo, no? E questo è un altro grande segnale, il fatto che noi dobbiamo godere di quello che ci viene dato ogni giorno e non dobbiamo esagerare nello spreco. È un altro, aspetta, forse si incanta un po', però ecco qua. E poi da un inceneritore può succedere di tutto. Curioso caso del termovalorizzatore di Ospedaletto Treviso il 29 marzo 2007. Che cosa uscì da questo inceneritore non lo si sa ancora. Furono allontanate le persone che vivevano vicino a Treviso, non è a Napoli, cioè non è a Cerra, capite un po', non posso andare oltre qua, è a Treviso, è uscita sta roba rossa improvvisamente,
A Cerra succederà
ogni giorno. Bene, non volevo dirlo io, non l'ho detto io. Allora, e poi c'è un altro problema, c'è il problema delle nanoparticelle. È stato dimostrato che un inceneritore produce delle nanoparticelle, perché è una combustione, ad alta temperatura, e il materiale si sgretola talmente tanto che si producono queste nanoparticelle. Che sono queste nanoparticelle? Sono dei pulviscoli microscopici che niente di meno entrano nelle nostre cellule, danneggiano il nostro DNA direttamente. Cioè penetrano non dalla bocca, dalla pelle. Attenzione, il professor Alessandro Montanari, che forse qualcuno conosce, se mettete in internet Montanari, vengono fuori tutti i filmati di questo Montanari, lo dice in maniera molto, lo dice bene, molto meglio di come lo dirò io adesso, è un grande professore Montanari, c'è tra l'altro un grande comunicatore, e lui vi dirà, e lui lo sentirete, vi dirà attenzione, e quindi ve lo dico anch'io, noi produciamo sempre nanoparticelle, pure quando accendete una candela producete nanoparticelle, una sigaretta produce nanoparticelle, se mettete la mano vicino a una parete e fate così si producono nanoparticelle, il problema è la quantità nel caso dell'ingegneritore. E che cosa fanno le nanoparticelle? Se vuole, no? Stanno facendo qualche antivirus. Allora, che cosa fanno le antiparticelle? Le nanoparticelle non sono catturate in modo efficiente dai filtri di depurazione dei rifiuti, non esiste un filtro che può eliminare queste particelle, viaggiano per lunghe distanze, restano in sospensione per un periodo di tempo prolungato, questo addirittura è un segnale che qualcuno sta ipotizzando di coniare per il pericolo di nanoparticelle, e qua vi dico una cosa che... Anzi, ma accidenti, caramba, questa è un'altra conferenza qua, devo limitarmi. Allora, poiché mi rendo conto che tardi, io non posso continuare a dirvi questi aspetti, vi do un'indicazione, tanto voi vi fiderete di me, lo so, e quindi domani lo cercherete, oppure io ve lo farò avere tramite l'uso questo DVD. Trovate in internet Bruce H. Lipton. Bruce H. Lipton, che Bruce H. Lipton è uno scienziato americano, è un biologo molecolare, e lui ha dimostrato che la nostra addirittura ha dei caratteri addirittura spirituali. La conversazione che ascolterete nel DVD in italiano del professor Lipton è una conferenza che lui ha fatto in Germania, che è visionabile, c'è un DVD che si compra, può darsi che sia anche scaricabile, io ve lo regalo se per caso Lucio poi riuscirà a portarvelo e farvelo girare. Questo professore spiega in maniera semplicissima col cucchiaino come funziona la cellula e vi dice una cosa che vi dico solo questo e poi vado avanti. Il DNA non c'entra quasi niente, tutto è la membrana. La membrana cellulare modifica agisce sul DNA, quindi le azioni esterne producono il male nella cellula. E adesso no, devo dire solo questa cosa, che mi è venuta vuol dire che ve la devo dire. Qualcuno nella storia, grandi maestri spirituali, tra cui Cristo, ve l'ha sempre detto: ama il prossimo tuo come te stesso. Guardate questa frase. Bruce H. Lipton in qualche modo fa capire che se uno sta in amore e in armonia, nella membrana cellulare arrivano segnali positivi. Quindi se io amo le persone, sto migliorando il mio benessere cellulare. È un problema chimico. Ma con questo non sto allontanandomi dal concetto religioso. Lo sto solo unendo. Ma questa è veramente un'altra conferenza, sarebbe quella delle cattedrali. E quindi queste nanoparticelle entrano nella membrana cellulare, quella è una membrana cellulare, e colpiscono automaticamente il nostro DNA. Quindi la termovalorizzazione del genitore non è una soluzione. È inutile che ci... Vabbè, il problema delle diossine, questo è un po'... Guardate come siamo inguaiati. L'area dei comuni campani con il maggior numero di eccessi di mortalità e di malformazioni congenite, aria rossa. Guardate come siamo inguaiati. Stiamo morendo e non ce ne accorgiamo. Perché tutti qua, oggi il tumore, quello è morto di tumore, quello è morto di tumore, quell'altro c'è il tumore. Cioè, stiamo morendo e non ce ne accorgiamo. Perché ci stanno inquinando le nostre città e non ce ne accorgiamo. Vabbè, questo poi è il problema, andiamo avanti qua perché i problemi qua. E quindi non bisogna produrre rifiuti, produciamo rifiuti inutili e non riciclabili per abitudini e per stile di vita. La soluzione alternativa è la differenziazione, la raccolta differenziata. Il rifiuto deve diventare una risorsa, quindi ecco perché l'inceneritore non serve. L'inceneritore non serve perché noi dobbiamo abituarci, allora due sono le cose. Uno, la società umana deve funzionare in questo modo. Da Roma devono arrivare dei messaggi precisi, da Roma, dall'ONU, devono arrivare dei messaggi precisi in cui i prodotti devono essere fabbricati con delle direttive nuove. Le persone devono conoscere il confezionamento e devono sapere che tipo di confezionamento è, ci sono troppi tipi di plastica.
Addirittura il latte adesso nel
cappone. A proposito del latte, ecco cosa possiamo fare, signore. A proposito del latte, allora entro nel supermercato, vado dove stanno i latti. Non trovo il latte in vetro, in Foreste Molisane, che io compro, ma lo compro perché è in vetro. Comunque, a volte comunque riesco a casetta a trovare una bottiglia, mi è capitato due volte, e vedo la signora che sta vicino a me, che sta esaminando, mi fa pure piacere quando la donna esamina la bottiglia, vuol dire, però è plastica, no? Faccio, signora, proprio così, io non la conoscevo, signora, mi faccia questa gentilezza, lo vado a comprare da un'altra parte, lo compri in vetro il latte, perché sennò questi ce lo levano. Il sapore è diverso in plastica, ve ne siete accorti che è diverso? Ah, non solo è diverso. Al massimo, potassi il primo giorno, quando lo prendete, se lo mettete nel frigo, dopo due giorni, ho fatto la prova, quello in vetro ha un sapore buono lo stesso, ma quello in plastica è schifoso, dopo due giorni e non è scaduto, quindi significa che è pericolosissimo il latte. Questo è un altro esempio di differenziazione dei rifiuti, vedete, sull'alluminio, ecco, quindi... Vabbè, ma l'alluminio non è un prodotto che andava nell'inceneritore, ovviamente, no? Vedete, io devo consumare 14 kW di energia elettrica per estrarre dalla bauxite un chilogrammo di alluminio. Viceversa, occorrono 0,7 kW se invece devo produrre la stessa quantità da materiale riciclato. Quindi conviene riciclare l'alluminio. Adesso mi dovete perdonare, ma io mi rendo conto che è tardi, quindi farò un salto di una decina di slide. E andrò alla fine, se Lucio è d'accordo con me, perché io, allora attenzione, io non sono stanco, io ho parlato pluriversity per 4 ore senza bere neanche un bicchiere d'acqua, normalmente sono il tipo che riesce a fare anche 8 ore di attività conferenziere continuata, lo faccio per voi, vi levo queste 20 slide e vado verso la fine, però se ci sono domande dopo sono a disposizione fino a quanto volete, no? E al limite poi le prendiamo le slide che non ho toccato. E questa era la notizia di Washington che vi ho detto prima, e questa è la parte del nucleare che voglio praticamente passare, poi dopo eventualmente se mi fate delle domande entriamo a fare diciamo qualcosa. E questo è un altro personaggio che sta facendo movimento sul problema dell'ambiente, il problema del Al Gore, no? Come voi, e questo è un documentario che pure vi consiglio di vedere, qualcuno dice che è eccessivo. È una scomoda verità. Ah, guardate come reagisce la gente ad chi dice queste cose. Vi dico, guardate quanto è delicato questo fatto. Al Gore è una persona ricchissima in America. È una persona che ha gareggiato per diventare presidente degli Stati Uniti. Ebbene, ho trovato un articolo che osteggiava Al Gore, perché lui Al Gore sta combattendo da anni con l'ambiente, lui dice che il pericolo è ormai, siamo in una situazione critica, eccetera. E qualcuno dice, sta parlando Al Gore con tutti i suoi problemi sull'energia, sull'ambiente, la villa di Al Gore è illuminata a giorno di notte, la luce della villa di Al Gore si vede fino alla sonda, lo shuttle riesce a vedere la luce della casa di Al Gore. Riflettete insieme a me, ho capito, ho ok, quello è un uomo ricco, anche lui dovrebbe mettersi il saio addosso e farsi prendere per pazzo, ma il problema è, rispondo alla signora, e quindi la signora, vedete, ha avuto ragione quando prima ha fatto la sua affermazione, anche Al Gore non può fare altrimenti, probabilmente vive in un meccanismo dove è costretto a tenere le lampadine accese, perché sennò entrano i ladri nella sua villa, probabilmente è costretto ad avere un tipo di vita di un certo tipo, perché è ricco, perché ha dei soldi, perché purtroppo è una persona agiata in America, però quell'uomo sta mandando segnali, sta mandando dei documentari, a questo punto, scusate, è come la cosa dice, non fate quello che vi dico, non fate quello che faccio io, ma fate quello che vi dico io. Voglio dire, non è che è sbagliato, è un cardiologo che fuma la sigaretta, non è che quello, oh, sto fumando la sigaretta, allora tutti quanti fumano la sigaretta perché allora è una fesseria che si muore di fumo. Eh no, scusate, perché quello è un cardiologo? Sta sbagliando, però quello che lui dice sul fumo che fa male al cuore, va bene. Quindi Al Gore non deve essere punito per il fatto che lui praticamente ha la villa con la luce all'interno, no? È benissimo, chi è Al Gore ovviamente, perché Al Gore è straordinario, Al Gore io l'ho seguito a casa, me lo sono mangiato con gli occhi per la sua capacità, tra l'altro è stato aiutato moltissimo dai sistemi di comunicazione. Allora, e qua c'è un altro problema, che Al Gore ne parla, queste sono slide però mie prese da altre fonti. Vedete, questo forse è la ciliegina della torta di stasera, no? Perché? E qua, possiamo dire, il discorso si fa letteralmente più spirituale, perché, e mi permetto di dire questo perché vedete, noi stiamo facendo le nostre operazioni con l'inquinamento del nostro pianeta, ma c'è qualcosa che sta comunque cambiando e che sta decidendo Dio. La slide che state vedendo mostra i cosiddetti sunspot, cioè le macchie solari. Il Sole ha un'attività undicennale, ogni 11 anni va in un picco. Quanti di voi sanno che in questi giorni gli scienziati stanno parlando nei giornali, chiaramente giornali specifici, in cui c'è un ritardo del picco solare che doveva arrivare già nel 2008. C'è un ritardo, non sappiamo perché, il Sole sta ritardando. Tra l'altro, poiché poi si avvicina il 2012, sa qualcuno che ci sta già impazzendo sopra una serie di congetture, non sappiamo, può darsi che il ritardo è, anzi è capace che io sto parlando con voi e già adesso abbiamo i segnali che il Sole ha, rinnovo innescato il ciclo. Questi cicli che vedete sono continui e anzi, forse la slide successiva è più, infatti, eccolo qua, questa slide è una slide in cui vedete questa salita, non è vera, cioè noi, questa slide quando era stata fatta era il 2006, questa è una slide del marzo 2003, quindi questo qua, ecco qua, tutto questo tutto questo è previsione, ma non era successa ancora, no? Ecco, attualmente non è così, ma è così. Il Sole non sta risalendo un'altra volta. Da una parte, forse è meglio, perché noi le vere estati calde le avremo fra poco. Infatti, non so se avete visto la slide precedente, il Sole sta continuando ad aumentare la sua energia sulla Terra. Questo non ve lo dicono in televisione, ve lo sto dicendo io. Il Sole continua a aumentare la propria energia sulla Terra. Allora, da una parte c'è l'universo che decide le nostre sorti. E da una parte ci stiamo noi qui. Può darsi che non andiamo d'accordo e che acceleriamo il processo, oppure no. Non lo so, quindi il problema è, noi facciamo tutti i nostri conti sull'energia del pianeta, sull'ambiente, eccetera, eccetera, ma non ci dimentichiamo che poi può darsi che la natura ci spazzi via prima di quando noi prendiamo delle misure di sicurezza. Ma non vuole essere un allarme questo. Lo sapete che io, da quando sto facendo degli studi straordinari, ho raggiunto una tranquillità mia, spirituale, alla quale non mi interessa, mi scoccerebbe morire. Mi darebbe un po' fastidio, perché ho un sacco di piani ancora, di sogni che devo svolgere. Però non rimarrei poi male, voglio dire. Farei un'altra grande esperienza. No? Quindi, però, quindi non vi allarmate, no? Però comunque pensiamo a questo fatto qua, che la natura sta comunque facendo lei delle trasformazioni. La slide successiva, questa, ma forse questa è ancora meglio, questa è proprio quella di Al Gore, questa qua sembrerebbe che l'aumento di temperatura che noi stiamo vedendo sul pianeta è reale, cioè non si tratta di una fandonia, guardate, questi sono gli incrementi di temperatura, questa è la famosa estate calde del Medioevo, no? Però attualmente la temperatura media del pianeta sta salendo vertiginosamente, quindi non è vero che, come dicono alcuni scienziati, gli ambientalisti, e mi potrebbero vedere mo a me come un ambientalista, no? Gli ambientalisti sono esagerati, il sole fa dei cicli, noi ce ne dimentichiamo, la neve che è caduta, quando fa la neve ce lo dimentichiamo, ci ricordiamo solo che fa caldo. Io non la vedo più la neve di una volta. Io non la vedo più la temperatura bassa di una volta, perché poi stiamo anche peggiorando il sistema vitale, qua nelle città fa un caldo tremendo d'estate. Quindi, e infatti la temperatura globale del pianeta sta salendo, quindi stiamo attenti, facciamo bene i conti, il cosiddetto effetto serra. E questo sconvolge tutti quanti noi, lo scioglimento dei ghiacciai, perché se si sciolgono i ghiacciai, veramente la situazione vuol dire che sta deteriorando. Attenzione, non lo sappiamo, può essere un ciclo. Può essere che adesso viviamo un ciclo di migliaia di anni in cui la Terra è più calda, poi dopo riprende il ciclo freddo. Non lo sappiamo, infatti questo gli scienziati stanno studiando, se è ciclico questo evento. Ma se non lo fosse ciclico, se invece noi andiamo paurosamente verso un abisso. E quindi io finisco con due battute dicendo, coloro che banchettano in mezzo ai cembali, alle arpe, ai tamburi, ai flauti, al vino, e non volgono lo sguardo all'azione del Signore, non riusciranno a vedere ciò che Egli sta per fare. E questo era dato come messaggio finale per voi, per farvi riflettere. E nello stesso tempo, visto che questa slide funzionava, vi do anche queste altre due, quindi alcuni di noi con le loro azioni mettono in pericolo il nostro ambiente, altri invece fortunatamente lo preservano. Cioè questo è il discorso poi di stasera, il discorso di creare una coscienza vostra che dovete diffondere, che deve essere impegnata per il bene del pianeta, per il bene del nostro prossimo, perché questa è l'unica nostra salvezza. Amare il nostro prossimo come noi stessi e il pianeta stesso dove noi viviamo. E quindi io vi chiedo, da che parte stiamo noi che ascoltiamo questa conferenza? Speriamo di stare dalla parte giusta. E con questo, signori, io ho finito. Se ci sono domande, sto a disposizione. Se no, scusate.